nostro primo ospite, che è un padrone di casa, un amico, un fratello, un giornalista straordinario, Massimo Marianella di Sky Sport.
Ma guarda che ti invita lo stesso a cena. No. Cioè, puoi essere anche più normale, ecco.
Cioè, ma quando abbiamo i fuori classe al telefono, in
quanti superlativi hai usato in questo intervento?
No, ma è vero.
Voi siete troppo buoni, come, ma io vi voglio molto bene. Il problema, Andrea, è che noi non riusciamo mai a portare a cena Luca, però vero, non viene mai con noi.
No, è lui che non mi vuole.
No, non è vero.
Perché c'è tutto un gruppo. Vabbè, poi un giorno
ti ho anche suggerito un posto dove andare.
Sì,
a cena.
Sì, ma appena suggerito un posto, ma non per andare con Marianella, lui mi manda per conto mio.
Anche
capito?
A Marianella, anche a Massimo, ho detto questo posto quando tornerà a Firenze.
Vabbè, allora andiamo lì a Prato insieme. Allora, caro Massimo, allora, mi piace questo nuovo corso Viola, mi piace sotto tutti i punti di vista. Te sei un uomo di comunicazione, è bello, no? Vedere la Fiorentina consegnata a tutti, ai tifosi, no? Questo ritiro aperto.
Sì, ed è un processo anche quello della comunicazione che mi sembra la Fiorentina aveva iniziato già l'anno scorso,
sì,
con
sì.
Più conferenze stampa, più giocatori a disposizione dei media, tra l'altro io darei anche il benvenuto a Matteo Dovellini,
certo.
Ha cominciato a lavorare con la società ed è un ottimo amico, è un ragazzo giovane, un giornalista di talento, appassionato della maglia viola, e quindi mettersela, diciamo così, ufficialmente, non solo raccontarla, mi sembra per lui una bella cosa ed è una buona cosa anche per noi e per Fiorentina.
Mi piace tutto. Allora, mi piace meno, e questo è il motivo per cui ho detto a Andrea, vediamo se rubiamo qualche minuto a Massimo. Allora, io ti devo dire la verità, io sono ottimista sulla vicenda Ken, perché se tutto fosse già... Se un grande club non fa tanti giri di parole, se vuole un giocatore va e lo prende, non è che sta a aspettare il giorno in più, il giorno in meno, la trattativa in più, la trattativa in meno. Quindi, come diceva con grande acume Andrea Giannattasio, non c'è, probabilmente Ken non era il numero uno di nessun grande club in questo momento. Poi però leggo il Manchester United e allora io ho detto ad Andrea, andiamo alla fonte, andiamo a chi sa tutto, andiamo a un amico, andiamo a qualcuno, perché quando è uscito il Galatasaray, Massimo, io ti devo dire la verità, non mi sono spaventato, perché io sapevo che il Galatasaray aveva un obiettivo chiaro, mirato, definito, che è Osimhen, e lì era solo un tentativo di vedere se il Napoli abboccava, dopodiché pagano la clausola, Osimhen va là. Ma il Manchester United che succede?
Allora, mi sembra che il Manchester United sia rimasta l'ultima grande squadra della Premier League ad aver bisogno di un attaccante, perché l'Arsenal il suo attaccante l'ha preso, e l'Arsenal non è mai, come vi ho detto da tante settimane, stato in corsa per Ken, perché Ken non è mai stato un nome nella lista dell'Arsenal, a nessun posto, quindi no, quella non è mai stata un'opzione. Il Chelsea, e l'avete visto ieri sera,
porca
con
miseria,
la doppietta di João Pedro, ha trovato una sua, diciamo, soluzione costosa ma estremamente valida. Il Liverpool, anche post tragedia, davanti a comunque tanti giocatori, dovrebbe pensare di dar via Darwin Núñez, prendere un attaccante, non lo so, ci credo poco, e tra l'altro dal mercato italiano sono rimasti anche un pochino, diciamo così, non proprio impressionati dall'avventura Chiesa. Quindi io non credo che sia un'opzione, e se decidono di prendere un attaccante fanno l'ennesima follia di quest'estate, ma non credo, perché economicamente ne hanno già fatte tante, per Isaac, l'attaccante del Newcastle. Quindi resta delle grandi resta il Manchester United. Haaland ha rinnovato con il Manchester City, diciamo delle grandi resta il Manchester United, che sta cercando di perdere il meno possibile dall'operazione agonisticamente ma soprattutto economicamente fallimentare di Højlund. Credo che voglia dare un'altra chance a Zirkzee, che è un giocatore un pochino diverso, che però per il gioco di Amorim va bene, e un attaccante lo vuole prendere. Quindi se tu mi dici che il Manchester United
è credibile,
io ci credo.
Questo è un aspetto. Tra l'altro, io ti devo dire che per le caratteristiche tecniche, non so che ne pensi, Massimo, Zirkzee potrebbe funzionare benissimo anche con Ken, perché Zirkzee gioca dietro, gli viene incontro, cioè non sarebbero in antitesi.
Di tutte le squadre di cui abbiamo temuto, diciamo, un corteggiamento a Ken, quella che può permettersi anche un altro attaccante che ha in rosa che possa giocare con lui è proprio il Manchester United. Io per esempio al Napoli, che secondo me può restare un'opzione delle squadre italiane, o il Milan anche post scadenza clausola, perché è un pensiero che il Milan, ti confermo, ha fatto. Però hanno tutti un attaccante che va in alternativa a Ken, non che possa, ad esempio come la Fiorentina con Dzeko, giocare con Ken. Esatto. Io sottolineerei però un'altra cosa. Guarda, io sono tornato ieri sera da Fano, dove sono stato con Calciomercato, con la nostra squadra mercato. Grande giornata di tartufi ieri.
Ho visto i servizi, sì, assolutamente.
Giornata straordinaria. Devo dire che il pranzo che ho fatto ieri, con l'uovo, diciamo, a cottura lenta alla cracco, col... la crema di parmigiano e
chiudiamo.
I tagliolini al tartufo erano notevoli.
Ti vorrei descrivere la faccia di Gian Accasio.
C'è la bava
il lead. Ma te dovevi concentrarti sulla trasmissione, sui tagliolini.
Ok. Vado avanti. Detto questo, quello che è emerso, guarda, ti dico che abbiamo parlato di Ken a livello personale, no? Con Luca Marchetti, con Gianluca Di Marzio. E anche loro facevano un po' lo stesso ragionamento mio, cioè quello che lui non ha mai detto è resto. Cioè è vero quello che hai detto tu, Luca, che un grande club non aspetta l'ultima ora o l'ultimo giorno, se lo vuole, se ha individuato lui l'attaccante, va, se lo prende e se lo porta via, anche perché per una squadra inglese, ad esempio, 52 milioni sono poco più di 40 milioni di sterline, quindi è una cifra addirittura normale. Però è anche vero che lui ha scelto un atteggiamento di grande attesa. Io penso che l'offerta degli arabi, ma questa è un'interpretazione mia, lui la tenga lì e comunque la valuti come ultima ratio dell'ultima ora, aspettando se nel frattempo arrivi qualcosa che lo possa divertire, che lo possa appagare sia economicamente che dal punto di vista, diciamo così, della gloria sportiva. La Fiorentina, sono certo che proverà in tutti i modi a tenerlo, parlo della società, certo, che gli ha già fatto capire che gli rinnoveranno e gli miglioreranno il contratto, ma migliorarlo cosa vuol dire? Che per fare quella che per la Fiorentina può essere considerata, lo so, quello che qualcuno penserà, ma Vlahovic avevano promesso questo o quell'altro, con gli standard, diciamo così, degli stipendi della Fiorentina di oggi, parametriamoci a De Gea che prenderà 3 milioni, vogliamo fare un gesto di ulteriore buona volontà, 3,5, massimo 4?
Quasi.
Credo che si andrà sui
4. Secondo me,
leggevo
oggi la Gazzetta e mi ci sono riconosciuto, mi ci sono riconosciuto.
Vuol dire meno di un terzo di quello che prenderebbe in Arabia. Ora, io non credo, ho letto l'ottimo lavoro che avete fatto anche sul sito di Firenze Viola, contratto di 4 anni. Fatico a pensare che ci sia un giocatore
in grado di rimanere così tanto,
grandi capacità europee, che pensi di rimanere. Cioè, si va lì per l'aspetto economico, ma si va lì a tempo, quindi a tempo vuol dire che al massimo io immagino che siano 2 anni. Però anche quei 2 anni economicamente fanno la differenza. E diciamo è un aspetto che so che Ken e il suo entourage considerano.
Allora ti devo dire, Massimo, per arricchire questa tua riflessione interessantissima come sempre, allora, che ieri per esempio Massimo Orlando ci ha fatto un ragionamento che ho condiviso, cioè dice, quando arriva un'offerta di genere a un giocatore che aveva, che so, contratto da 1 milione, 1 milione e 100, che non ha mai guadagnato tantissimo nella vita, faceva l'esempio di Milinkovic-Savic, lo capisco perché te lì, ma faceva un po' i conti in tasca, lo dico, lo facevamo in grande serenità, faceva un po' i conti in tasca a Ken da una vita guadagna più di 3 milioni, cioè è un giocatore che ha già una potenzialità economica,
Luca,
importante,
Luca, un'agiatezza economica, dai,
sì, ma io sono d'accordo, ma bisogna sempre tenere in considerazione chi lo consiglia e chi guadagna con lui.
Lo so.
da qualsiasi operazione, ma io parlo di qualsiasi giocatore. Io mi sono sempre chiesto, voi sapete che io sono un grande appassionato di sport americani, come sia possibile che ci sono giocatori che scelgono un contratto a Buffalo, lo dico con tutto il rispetto, di una città orribile, da 120 milioni all'anno e non quello di Miami o Los Angeles da 117 milioni. Cioè, che differenza gli possono fare? Eppure fa una differenza nella valutazione dei giocatori, nella valutazione degli entourage, e la storia dello sport degli ultimi anni a livello mondiale, io nello sport americano lo vedo tutti i giorni questa cosa qui, fa una grande differenza. E non lo so, vogliamo provare, Luca, a chiedere ad Andrea se domani arriva Al Jazeera, gli offre 5 milioni all'anno se molla Firenze Viola. Io lo consiglierò di non andare, se mi chiede un consiglio.
Però comprenderesti se io ci riflettessi.
No, ti vengo anche a trovare se vai, ma perché ti voglio molto bene, ma comprendo la riflessione.
No,
per dire che Ken non va colpevolizzato.
Mi facevo una riflessione, Massimo, parlando di un giocatore che comunque, voglio dire, se fa un accordo viene portato a 4 anni, è un giocatore che avrebbe comunque altri nella Fiorentina 16 milioni garantiti. Cioè, ragioniamo sempre in una situazione in cui succede un qualcosa, perdi il percorso, eccetera. Cioè, non è che... L'altro aspetto è che io, ripeto, fino a stamattina io credo se te vuoi andare in quel mondo, ti arriva quell'offerta. Io so che loro, il mondo dei procuratori, non della mamma, del fratello, che comunque sono i veri interlocutori di Ken. Che i veri interlocutori di Ken, signori, non sono i procuratori, la famiglia. E quindi questo è... Però c'è un ottimo rapporto con i procuratori. Se ci fosse una strada molto avviata, io penso che l'avrebbero avvertita. Anche perché non c'è trucco né inganno. Qui, se porti la clausola, vai via. E quindi non è che la Fiorentina... Ma proprio per aiutare la Fiorentina, perché la Fiorentina è stata molto brava, molto rispettosa, molto attenta in tutto il percorso di quest'anno di Ken, sempre, in ogni momento, anche nei momenti di difficoltà che ha avuto lui. Quindi e questo segnale di grande allarme per il momento non è arrivato nessun segnale di grande certezza.
Esatto.
Io temo il Manchester United, ecco perché, io ho la sensazione che Ken stia aspettando la terza via tra i grandi soldi e lo stare in una dimensione che gli piace. Manchester, io credo, massimo 5-6 milioni li può garantire a occhio e croce, no? Di ingaggio.
Io penso anche di più, ecco, onestamente, insomma, visti quelli che sono stati gli stipendi del Manchester United.
Sono parametri importanti, cioè lì trovi il compromesso.
Gli garantisce lo Trafford, gli garantisce la Premier League.
Questo è il mio terrore, questa è la mia preoccupazione. Ecco perché ho detto andiamo da Massimo. Perché no, è così,
no,
perché
è vero.
Massimo ci disse: ragazzi, l'Arsenal potrà anche essere, però non è sicuramente nei primi tre che loro vogliono. Cioè, ti dà un'indicazione che ora, caro Massimo, siamo a 6 giorni, non a 6 mesi. E io non credo
però
a dopo.
L'atteggiamento di Ken non dà clamorose garanzie anche sul dopo. Cioè, io non credo che il 18 luglio, se non arriva la notizia che ha prolungato con la Fiorentina, che ha fatto l'adeguamento e tutto il resto, la Fiorentina proprio così tranquilla può stare in questa finestra di mercato. Però parere...
No, però ecco, su questo fronte io ti chiedo invece di valutare quello che penso io, che il tuo parere mi interessa tantissimo. Su questo aspetto ci sono due letture da parte mia. La prima lettura... Non riesco ad immaginare per niente al mondo, dico niente al mondo, che Ken e il suo mondo vadano a ricattare la Fiorentina. Non ci credo, lo trovo impossibile, perché sai, c'è anche la valutazione di Chelsea, già messo d'accordo con uno, poi vanno lì, no, 25, 52 non te li diamo, te ne diamo 47, il giocatore dice voglio andare via. Non ci credo, io a questa versione non ci credo. Sarebbe veramente, vorrei dire, che
però
proprio
è successo,
non capisco
in altre latitudini,
sì,
è successo,
ma in questa situazione con quello che pensa Ken, perché Ken, io so di quello che pensa, che ne ha parlato con te, che lui si mette
famiglia
a ricattare la Fiorentina, non ci credo. Credo invece sì alla possibilità che il 30 luglio, 31 luglio, chi voleva fare un qualcosa non è riuscito a farlo, parlo dei grandissimi club, si crea, non lo auguro a nessuno, un infortunio che apre una voragine all'interno. Questa è un'opzione che ci credo, però Massimo, io lì metterei due paletti. Il primo paletto, la tempistica. Quanto vogliamo dare ai tempistica? 5-6 d'agosto? Cioè, vengono lì e ti portano 70-75 milioni. Quant'è la tempistica? Dici, ci penso o no? Ecco, dopo il 5-6 d'agosto per me no, perché Pioli dopo il 5-6 agosto, se gli fai una cosa del genere,
io credo,
no,
Luca,
non è giusto.
Entro il mese di luglio, anche ma perché la Fiorentina deve prendere un sostituto.
Bravo,
non può stare a Bagnomaria.
Il pericolo che io penso, Massimo, è solo se poi ti fanno una di quelle offerte che te dici, ci voglio pensare, ma non oltre una certa data.
Sono d'accordo su entrambe le cose che hai detto. Io ti dico che forse il mio pensiero è condizionato dai miei 2 giorni a Fano con il tartufo, dal dialogo con la mia squadra mercato, che quello che io ho percepito è che la Fiorentina così serena non è e che il giocatore non ha esattamente fatto capire o mi arriva l'offerta della vita o io resto. Ecco, questo è quello che io ho percepito io.
Okay. Beh, staremo a vedere. E l'ipotesi sostituto, anche qui...
Io ho fatto il nome di Piccoli che so
no,
che...
No, a me mi manda al manicomio. A me l'ipotesi Piccoli non me la fate,
Luca,
perché...
è un nome vero, è un nome confermato.
No, ma a me mi portate Piccoli e cosa succede da quel giorno?
Casino.
Viva Piccoli. No, per carità. Piccoli si mette la maglia alla Fiorentina, viva Piccoli,
certo,
gli auguro le cose più belle del mondo. Dopodiché io ho parlato con 100 persone di calcio e a tutte e 100 ho fatto la stessa domanda. Te vuoi arrivare tra il quinto e, se possibilmente, in un anno in cui... Io vedo malissimo la Roma, vedo malissimo l'Atalanta, vedo in confusione la Juventus.
La Roma sta prendendo Rios, eh?
Sì, vediamo. Poi vorrei capire come fanno a comprare giocatori, questo è un altro ragionamento. La Lazio un po' fa... Cioè, vedo un anno particolare. Cioè, per dare l'assalto a questo tipo di livello, io mando via Ken, perdo Ken e prendo Piccoli. Ragazzi, ma ci vuole coraggio. Perché tra Piccoli e Dzeko gioca Dzeko, eh?
Allora,
10 volte su 10, sì, eh?
In tutto il discorso di Ken che abbiamo fatto, io non ho mai parlato di Fiorentina e quindi lo faccio adesso. Cioè, io penso che la Fiorentina stia facendo di tutto con garbo, facendo sentire la presenza, diciamo, al giocatore per far sì che Ken resti. E io di questo ne sono assolutamente convinto. Penso però che in maniera estremamente ragionevole stia valutando le alternative, e Piccoli è, non t'arrabbiare con me, in questa lista. Io sempre nel pranzo di ieri avevo con me al tavolo Michele Padovano, che è stato comunque un attaccante che ha vinto la Champions League, che ha giocato nella Juventus tanti anni, che ha giocato ad alto livello. Gli ho chiesto cosa ne pensava e lui con grande entusiasmo mi ha detto: secondo me è un buonissimo giocatore, ha un potenziale sul quale poter investire, secondo me Piccoli è un buon giocatore. Poi se mi chiedi a me un nome...
Sì, ma vedi, già in questa risposta ci sono tutti... Poi ti chiedo la cortesia se puoi restare ancora qualche minuto con noi.
Sì, nessun problema.
In questa risposta c'è tutto il mio terrore. Il Padovano ti ha detto buonissimo, buono. No, qui serve un giocatore sicuro. Perché io la conosco Firenze. Cioè, Ken è stato forse... uno dei 2-3 centravanti più forti del campionato italiano, ha cambiato la storia della Fiorentina con i suoi gol. Senza che noi non si arrivava dove si arrivava. Oggi prendi uno che non ha nessun tipo di esperienza di certi livelli, perché Ken comunque aveva conosciuto il Paris Saint-Germain, aveva vinto i scudetti con la Juve, giocato la Premier, anche se poco, viene da una storia di livello altissimo. Metti un ragazzino al posto, uno che non ha storia, al posto di che sbaglia le prime 2 partite, poi me lo venite a raccontare che cos'è. Questa non è la città degli esperimenti bravi, cioè questa è la città dei giocatori giusti. Infatti arriva Dzeko, che ha 40 anni, e va bene, perché Dzeko per il tifoso della Fiorentina è il centravanti che, se va in finale di Conference, te la può vincere, perché ha questo status. Ma quel livello è quel livello, cioè il livello, pensa, a me non mi convincerebbe al 100% nemmeno Lucca, che pure avanti a chilometri rispetto a Piccoli.
Bene, rientriamo in diretta ancora con Palla al Centro, Andrea Giannattasio, Luca Calamai e Massimo Marianella.
Sì, dobbiamo ancora qualche minuto.
Sì.
Io, per carità, Massimo, poi ti lascio e poi ti chiedo altre cose, anche perché io non ho niente contro Piccoli, assolutamente. Cioè, se fosse arrivato Piccoli insieme a Ken e Piccoli, perfetto, straordinario. C'ho 2 giocatori, ma ecco, io conoscendo il mondo di Firenze, e poi lo dico con grande franchezza, non mi risulta che Piccoli sia nel mirino del Milan, dell'Inter, della Juventus, della Roma, dell'Atalanta, cioè delle mie competitor.
Beh, loro centravanti già ce l'hanno.
No, ma delle mie, anche te ce l'hai.
Sì, cioè, però potresti dire, anche
non è che hanno pensato però su... quando era in ballo Thuram, non è che trattavano Piccoli, andavano da Osimhen.
Certo,
se vuoi continuo.
No,
sì. Non è che l'Atalanta se perde le Teghi va all'estero e prende già. Cioè io voglio il livello, con Pioli abbiamo l'obbligo del livello, non del vediamo cosa fa, speriamo che diventi, alle potenzialità di. Ecco, scusami Massimo, perché per me questo è un elemento di grande battaglia.
No, sono d'accordo. Vero è che l'anno scorso, quando è arrivato Ken, non avevamo tutte queste certezze. Almeno io, in totale onestà, sono stato straordinariamente e piacevolmente stupito della stagione che ha avuto, di quanti gol ha fatto, di come l'ha interpretata, dell'orgoglio con cui ha messo la maglia viola. Però all'inizio dell'anno io non ero così sicuro, quindi la Fiorentina ha fatto una scelta mirata, rischiosa, e l'ha fatta bene, fatti alla mano. Ora, hai ragione, non si può vivere di scommesse, soprattutto se sei la Fiorentina, sei uno dei club più importanti d'Europa, non puoi andare di scommessa ogni anno. Però che questo ragazzo abbia delle potenzialità è vero. Il vero problema, secondo me, è la valutazione che ne fanno, perché se veramente chiedono 30 per avere 25, come mi è stato detto, per una scommessa giovane, sì, di potenziale, sì, che ha già fatto qualcosa nella nostra Serie A, quindi non c'è la fase di adattamento, se non a livello superiore, perché per lui ovviamente la Fiorentina rappresenterebbe il livello superiore, mi stupisce più il prezzo che il
però
nome.
Sai, se l'hanno riscattato, se non sbaglio, a 15-16, quanto hanno dato? Cioè è stato un riscatto molto alto per il calcio, cioè è stato un riscatto, ma è giusto
12-5.
No, ma è un ma se Massimo, se chiedono 40 per Lucca, è tutto parametrato a questo.
Mi sembrano
questo.
Tanti anche quelli a me,
ma,
cioè,
ma infatti dov'è Lucca per ora? All'Udinese
è ancora lì, certo.
Perché poi le grandi squadre, se fanno un certo tipo di investimenti, li fanno su giocatori di affidabilità assoluta. Il Napoli cerca un certo livello di giocatore. E poi le sente, guarda, cioè è solo questo ragionamento. Per carità, io non ho niente contro Piccoli, io mi auguro che Piccoli arrivi qui e faccia 20 gol. Ti dico anche, per la verità, perché il ragionamento su Ken l'abbiamo fatto mille volte, le perplessità su Ken in generale nel mondo del calcio erano più caratteriali che non tecniche. Io parlai con Marco Landucci, l'aveva allenato 3 anni, 4 anni, non so quanto, mi disse: Luca, Ken ha bisogno di amore calcistico, lui a Firenze arriva e fa 20 gol. Perché lui è strepitoso, ha solo bisogno di sentire, e lui arrivava già, te lo ripeto, nel suo DNA, con tanta esperienza di livello, lui è stato in spogliatoio di livello assoluto. Qui se tu sbagli il primo stop a Firenze devi avere la grande forza, se no fai la fine ai Colpani, cioè Colpani è un grandissimo talento ucciso da Firenze. Ilicic è un giocatore straordinario costretto ad andare via da Firenze, cioè qui devi avere anche la forza poi di reggere. Il posto di un centravanti ha fatto 30 gol.
Quindi cioè, vogliamo fare dei nomi alternativi?
No, io penso, no. Io voglio che resti Ken. Ma no, se non resta
anch'io.
Ken, io ho bisogno di affidarmi nella fase iniziale a Dzeko. E lì devo fare questo tipo di valutazione. Esiste all'estero un giocatore, è chiaro, non puoi pensare di reinvestire 52 milioni da 30 milioni, un giocatore che può andare, che può essere un giocatore, gli puoi dare il tempo di adattarsi al calcio italiano perché c'hai Dzeko?
Un nome lo ha fatto Massimo, però lo aveva inserito nella lista dei confermati dello United, che è Joshua Zirkzee, che io rivedrei bene in Italia. Ora, lui non è propriamente una primissima punta goleador, però è uno.
No, magari, però io credo che lo United voglia tenerselo.
No, giustamente, ci riprova. Questo...
E che dia via Højlund. Il problema di Højlund, che in Inghilterra non fa la differenza, ma da noi potenzialmente sì, perché poi non è che ha fatto sfascelli neanche con l'Atalanta, è il costo. Cioè loro lo pagano 80 milioni e ha uno stipendio molto, molto alto. A me piace molto, l'ho sempre detto, Darwin Núñez, però il problema di Darwin Núñez è che costa tantissimo.
E va al Napoli?
Non credo.
No,
ma
non lo so, però
allora,
diciamo che
andrebbe a fare il doppione di Lukaku e Conte ripartirà da Lukaku, quindi perché lui deve andare nella stessa situazione del Liverpool, cioè dove è l'attaccante a due.
Lo sai allora qual è l'attaccante di Liverpool? Quello che hai detto te, Jimenez. Quello del Milan.
Stavo arrivando lì.
Quello che hai detto te.
A me piacerebbe tantissimo Jimenez.
Questo è il giocatore, perché nell'anno in cui ha fatto male al Milan, andate a vedere, lui è comunque suo gol l'ha fatti. Cioè lui è un, quello che io ho la garanzia di Dzeko, perché Dzeko per me è una garanzia, e c'ho uno che può è quest'idea.
Ecco, un altro nome che a me piace è Dobic della Roma.
No, a me non mi piace.
No, a me no. Per esempio.
Però uno che i suoi gol li ha fatti anche
te lo tieni nel giardino di casa tua. Non mi piace. Non mi interessa. No, uno stop, una palla. C'hai cioè il pallone ubriaco tra i piedi tutte le volte.
I suoi gol li ha fatti quest'anno.
Sì,
non
ma
quanti
perché
al Girona,
giochi nella
però...
Roma dentro... No, ma comunque io ho bisogno di Massimo per mille altre cose. Tanto
ma vi faccio altri due nomi però prima. Uno è il classico nome, come sento ogni tanto fare dai nostri ascoltatori, di un giocatore che magari è un po' fuori da un certo tipo di radar, ma che a me piace tantissimo. E forse bisognerebbe chiedere a Gosens cosa pensa di Kleindienst, che è l'attaccante del Borussia Mönchengladbach, che si sta giocando il posto per fare il titolare della nazionale tedesca, dove non ha grandissimissima concorrenza in quella tipologia di attaccante. C'è Havertz che è attaccante in movimento, però lui è un vero e proprio nove e secondo me è un buonissimo giocatore. E poi la provocazione delle provocazioni, Vlahović.
Ecco, che però si porta dietro, a parte il carico emotivo negativo, è uno stipendio smodato, perché la Juve deve rescindere per...
Lì finisce in una guerra epocale, lo sai, con la Juve. Lì finisce un Vlahović in tribuna, perché lì finisce un problema grosso. No, questo... Vabbè, staremo a vedere, ma ho bisogno di chiederti altre cose prima di ringraziarti, perché poi c'è l'altro grande problema, che è il centrocampo. E il centrocampo va... Allora, c'era stata un'accelerazione fortissima di Bernabé, tra l'altro io so che da amici comuni che Stefano Pioli è andato spesso a vedere il Parma, lui è di Parma, è normale, certo. E quindi non mi sorprende che Stefano abbia dato un'idea di Bernabé che aveva fatto il play soprattutto in Serie B, quindi quando lui l'aveva visto poi l'aveva visto, ecco, quindi questa potrebbe essere un'opzione. Ti chiedo se ti convince, ma so che la Fiorentina lavora anche su altri profili.
A me Bernabé convince tantissimo.
E perché possano esserci dei dubbi?
Io so che è una scelta non solo di Pioli, che ne sarebbe entusiasta per quello che risulta a me, ma è anche una scelta della società, per quella che è la valutazione che fanno di questo ragazzo il direttore tecnico, il direttore sportivo. Quindi c'è veramente una comunione di intenti della Fiorentina per prendere Bernabé. Credo che non sia molto convinto di cederlo il Parma, da quello che ho colto anche sempre dalla nostra squadra mercato di Sky, e che il giocatore abbia detto sì senza quel
cioè quel non ci vede quel piedi, cambio di qualità quel assoluto, ecco, diciamoci
quel voler puntare i piedi. Io penso che però alla fine è una cosa che si possa fare, perché è nell'interesse di tutti, è nell'interesse del giocatore, è nell'interesse della Fiorentina, è nella volontà della Fiorentina, il giocatore andrebbe a crescere, e quindi io penso che alla fine si possa fare, perché so che veramente alla Fiorentina piace tantissimo. Conta che piaccia alla Fiorentina, che piaccia a me conta molto meno, però a me piace moltissimo, esattamente come
ma anche a me piace, infatti. E ti dico che sempre parlando con amici di Parma, una chiave potrebbe essere Beltran. Perché loro hanno detto Nzola e si sono messi a ridere.
Giocatore che Massimo ama particolarmente, ne apprezza la duttilità tattica, vero Massimo?
No, perché loro in Beltran vedono il tipo di giocatore che loro cercano. Giovane, cioè all'interno di un range di età, ovviamente 25-26 anni, non di più. Talento che sembra un po' incompreso, quindi tutto da rilanciare. Giocatore tecnicamente, cioè di qualità divertente, che può anche generare. Ecco. Questa potrebbe essere una strada.
Noi intendo come Sky, questa voce l'abbiamo verificata e la risposta è stata fantasie.
Fantasie, quindi non si... Perché io penso che per aggirare il problema dei 20 milioni, che sono tanti per la Fiorentina, forse magari potrebbe essere addirittura pochi per il Parma, chi lo sa. Potrebbe esserci la ricerca di una contropartita tecnica che potesse giustificare...
Questo è vero, e quello che dicevate all'inizio è una situazione che io, se vi ricordate, ne parlavo anche quando sono venuto in redazione. È il problema della Fiorentina molto grande. Sono tutti questi giocatori che ti ritornano, che ti sono tornati dai prestiti, che non hanno grandissimo mercato e comunque, anche come dicevate, farli allenare su un altro campo al Viola Park dove i campi non mancano, però comunque non ti crea serenità, inevitabilmente non crea serenità. E quindi questo credo che oggi sia un problema da risolvere tanto quanto gli acquisti di Bernabé e la permanenza di Ken. Cioè, io personalmente lo vedo come un potenziale grande problema, e non solo economico, ma proprio anche umano. Di avere lì dei giocatori che anche involontariamente non ti creano serenità.
No, ma guarda, quindi... poi per come conosco Stefano, per lui immaginare che c'è un gruppo che è da un'altra parte, cioè per lui non, cioè lui sarebbe una ferita, non gli piace, non so cose che piacciono, ecco, non ha quel cinismo che possano avere anche altri allenatori.
Tornando a Bernabé, sai perché mi piace tantissimo questa idea di Pioli? Perché il calcio sta andando verso una duttilità tattica molto importante, di giocatori che possono interpretare ruoli diversi, che ci sia una mobilità tattica all'interno della stessa partita. E pensa quanti giocatori di queste caratteristiche tu potresti avere anche soltanto in quel centrocampo. Fagioli, Fazzini, lo stesso Mandragora. Una delle grandi idee, una delle poche devo dire, che ha avuto Palladino lo scorso anno, è stata quella dei centrocampisti a piede invertito. Si è parlato tanto degli esterni, ma i centrocampisti a piede invertito, cioè Mandragora da una parte e Fagioli dall'altra, è stata una delle idee più belle che ha fatto vedere Palladino a Firenze, ed è una cosa che va sfruttata per facilitare anche i movimenti e i tagli di Gudmundsson, di cui non si è parlato tantissimo, ma secondo me è stata una delle scelte di Fiorentina per averle fatta, per come l'ha fatta, per come è riuscito a tenerlo, straordinaria, insieme alla permanenza di Godens, di De Gea. Ecco, avere anche un Bernabé, perché molti dicono ma non è un vero e proprio regista, può interpretare tanti ruoli e assicurare alla Fiorentina una flessibilità che un grande allenatore come Pioli può sfruttare benissimo.
Non c'è dubbio. Senti, l'ultima mia domanda, poi l'ultima la deve fare Giannattasio, perché sennò si sente limitato. Allora, l'ultima domanda è su Dodò. Allora, te sei un giornalista che è molto attento, molto, molto attento anche all'aspetto umano, all'aspetto di sensibilità delle persone. E io mi auguro, gliel'ho fatta un po' arrivare, io mi auguro che Stefano Pioli riesca a rimettere a posto un po' la vicenda Dodò, perché questo muro contro muro che nasce da, secondo me, scelte sbagliate da entrambe le parti. La Fiorentina ha sbagliato i tempi della proposta, il giocatore ha sbagliato gli atteggiamenti del dopo, quindi non c'è il buono e il cattivo. Secondo me ci sono due realtà che hanno sbagliato, e anche nel nostro lavoro, io quando ho sbagliato un pezzo poi li ho sbagliati tutti. Quando sbagli un approccio poi dopo finisci un po' per orgoglio, un po' per tutto, di restare aggrappato all'idea iniziale. Ma io credo che vada recuperato Dodò, o altrimenti bisogna rinunciarci. Ma un Dodò soldatino non mi piace, io voglio il Dodò capobanda.
Per quello che conosco io Dodò, io credo che comunque poi il sorriso, perché gli è abbastanza naturale, gli ritornerà sul volto. Cioè, io penso che se resterà alla Fiorentina si farà coinvolgere dal suo modo di essere e da quello che era un legame vero con Fiorentina, perché non era una recita di Dodò. Quindi io penso che alla fine non sarà un grande problema. Lui dovrà anche superare una delusione che va oltre, secondo me, il contratto, nel senso che alla Fiorentina a oggi mi risulta che non sia arrivata
nessuna
sola richiesta
mai. Gli hanno raccontato delle barzellette, gli hanno raccontato le barzellette al giocatore.
Bravissimo.
Sembrava che Barcellona fosse già in Piazza del Duomo, ma sono barzellette, dai.
Esatto, e questo ovviamente per il giocatore Non è una cosa bella, però Dodò è un buonissimo giocatore, è parte della Fiorentina, il suo sorriso e il suo entusiasmo sono contagiosi e io credo che se dovesse rimanere, mi auguro che Dodò resti alla Fiorentina, torneranno a brillare entrambi, lui in campo e il sorriso fuori dal campo.
Oh, nel salutare Massimo, che abbiamo tenuto al telefono tanto tempo, intanto ti riporto i saluti di una valanga di persone, soprattutto di Claudia da Castellabate, che ha scritto
perché,
un sacco di...
Perché fai questo riferimento?
Perché cioè... parte si firma così. Vabbè, e sì, poi perché ha insistito...
Perché è di Castellabate,
No, e... Tu sai, Massimo.
E noi la ringraziamo con affetto. Sì. Io, anzi, la ringrazio con affetto.
Massimo ha tante passioni calcistiche. Una è chiaramente la simpatia per l'Arsenal. Ma sei stupito dell'arrivo di Norgaard?
No.
Visto che è un ex Viola che qua sembrava veramente
sai che gli hanno
uno scappato
scritto,
di casa.
Gli hanno scritto a. Ti hanno scritto a te, no, chi è che ha scritto a
me,
Corvino?
Mi ha scritto,
a te.
Ieri mi ha scritto Corvino.
Ha scritto Corvino per dire avete visto anche questo.
Ma aveva ragione Corvino alla fine.
A me sembrava.
Io non sono, quando ha ragione Corvino, succede. Quando ha ragione Corvino non sono mai stupito.
A me sembrava tanto lento, Massimo, io ti devo dire la verità.
Sì, però sembrava lento in sei partite, adesso non mi ricordo
sì.
Se ne ha
giocate
cinque o se ne ha giocate sei. Mi sembra sei in totale, perché questa cosa io in telecronaca, quando ho commentato il Brentford, l'ho detta più volte. Norgaard è proprio un buonissimo giocatore, con una buona visione, con ottimi tempi, con doti anche di buon incontrista. Nel Brentford faceva il play davanti alla difesa a due, a volte a tre, però non sono stupito, perché l'Arsenal cercava quel tipo di giocatore e Norgaard lo è. La Fiorentina, ieri sentivo nella trasmissione di Lorenzo Marucci che hanno fatto una formazione dei flop del mercato della Fiorentina degli ultimi anni, non c'erano i nomi che sto per farvi, però a volte ci sono giocatori che erano stati individuati bene e che poi non hanno per un motivo o per un altro trovato la loro strada in maglia viola. Norgaard secondo me è uno di questi, Ancho è un altro,
sì.
Che a me piace in maniera straordinaria, e quindi lì è un rimpianto. Sono cose che nel calcio succedono, però è un rimpianto, perché l'avevi visti giusti, l'avevi presi, l'avevi tenuti, l'hai lanciati, però la storia dello sport è piena di storie a tutti i livelli, di giocatori nel quale magari l'allenatore è sbagliato, magari l'ambiente che non ti ha aiutato, magari un anno in cui hai avuto un problema, non so, magari familiare, e non sei riuscito a rendere, e quindi alla fine il club non hanno tempo o non hanno pazienza di aspettarti,
sì, sì.
Però ecco, Norgaard non mi stupisce per niente, l'hanno pagato anche parecchio, perché alla fine lo pagano 15 milioni
sì,
di euro,
sì.
Un giocatore che non sarà titolare nella Fiorentina, inizialmente non sarà titolare.
Nell'Arsenal dici?
Scusami, nell'Arsenal, si giocherà il posto con Zubimendi,
sì.
Però giocherà tanto secondo me,
sì,
perché
sì.
Ha delle qualità importanti, conosce la Premier League e anche il passo da Premier League, guarda che non è un
non abbiamo
secondario.
Pazienza noi, questa è la verità, no, ma soprattutto a Firenze noi li battezziamo dopo il primo allenamento, nemmeno dopo la prima partita. Massimo, grazie
davvero.
Tetti hanno spento il cellulare sull'Inghilterra, non dare consigli a nessuno, Manchester, cioè lasciali, ignoriamoli, no?
A me ha raccontato Massimo, se si può dire, che comunque sia Sir Alex Ferguson qualche consiglio te lo chiese, se non mi sbaglio,
sì,
una volta
daglielo storto, fa qualcosa, cioè no.
Quindi,
sì, sì, Alex era un ottimo amico. E
sì,
quindi...
sì, Alex Ferguson che chiede consigli a Massimo Ranella, per cui
normale,
per cui può tranquillamente l'attuale proprietà dei Red Devils chiamare Massimo
e dice: no, lasciate perdere, andate su Atto Betting. Grazie.
No, non credo che mi chiameranno, io sono felice quando mi chiamate voi.
Grazie,
quindi
Massimo, un grande abbraccio.
Un grande abbraccio.
Ciao,
ciao.